Cari amici, Gesù promise ai suoi discepoli che avrebbe inviato loro lo Spirito Santo per consolarli allorché se ne sarebbe andato. E nel giorno della Pentecoste diede compimento a questa promessa in modo meraviglioso. L'Apostolo Pietro, illuminato dallo Spirito Santo, pronunziò in quella circostanza un discorso molto istruttivo ed interessante al riguardo. Spesso ci si chiede che cos'è lo Spirito Santo e in che modo opera in coloro che appartengono a Dio? Nel corso di questa trasmissione dedicata allo studio del libro degli Atti Apostolici, tratteremo anche questo argomento. Questi programmi vi sono presentati dalla Don Bible Students Association, allo scopo di facilitare la conoscenza della verità cristiana in uno spirito di tolleranza e di buona volontà verso tutti. Ecco a voi, Franco.
Grazie, Giulio. Il soggetto di questa nostra conversazione, senza dubbio, costituisce materia di vivo e profondo interesse per chi ama lo studio della parola di Dio. Il secondo capitolo del libro degli Atti descrive il modo in cui lo Spirito Santo discese sui discepoli al giorno della Pentecoste. Credo utile che si leggano i primi quattro versetti di questo capitolo. Ernesto, vuoi leggere?
Con piacere, Franco. Ecco. E come il giorno della Pentecoste fu giunto, tutti erano insieme nel medesimo luogo. E di subito si fece dal cielo un suono, come di vento impetuoso che soffia, ed esso riempì tutta la casa ove essi sedevano, e apparvero loro delle lingue come di fuoco, che si dividevano, e se ne posò una su ciascuno di loro. E tutti furono ripieni dello Spirito Santo, e continuarono a parlare lingue, secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. Ma che cos'è allora lo Spirito Santo, Franco?
La parola Spirito deriva da una parola greca che letteralmente tradotta significa vento. Ora, noi sappiamo che il vento rappresenta una forza invisibile, e quindi lo Spirito Santo è appunto la forza santa ed invisibile di cui il Dio si serve per condurre a termine i suoi disegni. Al primo capitolo, verso 2 del primo libro della Bibbia, la Genesi, leggiamo che lo Spirito di Dio si muoveva sopra la faccia delle acque.
Allora lo Spirito Santo sarebbe una forza creatrice di cui Dio si serve per la realizzazione delle sue opere. Però, nei versetti che poco fa abbiamo letto, cioè nel libro degli Atti, abbiamo notato che lo Spirito Santo discese sui discepoli, permise loro di esprimere in lingue. Questo vuol dire che parlavano in lingue fino ad allora ad esse completamente sconosciute?
Esattamente. Tale evento rappresentò una manifestazione pratica ed utile atta a porre in evidenza l'estensione della potenza divina agli apostoli. In quei tempi migliaia di ebrei erano cosparsi in varie parti del mondo e non parlavano più la loro lingua di origine, ma quella della nazione in cui vivevano. Tuttavia, parecchi di essi, nella ricorrenza della Pentecoste, considerata una festa nazionale, si recavano a Gerusalemme. Perciò Iddio elargì ai discepoli di Cristo la potenza dello Spirito Santo, onde permettergli di predicare l'Evangelo a ciascuno nella sua propria lingua. Ora, per un certo periodo di tempo, vi furono credenti di lingua straniera che ebbero bisogno di ascoltare il Vangelo per mezzo di questa concessione miracolosa, se no sarebbero stato loro possibile altrimenti. Ma oggi la Bibbia è stata tradotta in tutte le lingue e vi sono cristiani pronti a testimoniare la parola di Dio in tutti i paesi del mondo e a servire da traduttori. Perciò non è più necessario il ripetersi di un tale miracolo.
Giusto. Ed ora dirmi, la discesa dello Spirito Santo sui discepoli non fu il compimento di una promessa che egli fece loro prima di essere crocifisso?
Sei nel vero. Gesù aveva promesso ai discepoli che, quando se ne sarebbe andato, avrebbe inviato loro lo Spirito Santo per consolarli e guidarli nella verità. Infatti egli chiamò lo Spirito Santo Spirito di verità. e non tardò a manifestarsi come potenza rivelatrice. Il discorso pronunciato da Pietro nel giorno della Pentecoste mise in evidenza doni mai posseduti prima di allora da quell'apostolo e dimostra che, dopo aver ricevuto la luce emanata da Dio per mezzo dello Spirito Santo, egli poté trasmetterla agli ascoltatori, illustrando il divin piano che prima di allora non fu mai compreso.
Non fu in questo discorso che Pietro testimoniò sulla resurrezione di Gesù e riprese alcuni presenti che, negando la manifestazione dello Spirito Santo, accusarono i discepoli di essere pieni di un vin dolce.
Appunto, Pietro disse loro testualmente: «Costoro non sono ebri, come voi supponete». Ora, questa manifestazione esteriore e fisica della potenza divina, destinata ad accrescere la fede dei primi discepoli, aveva l'obiettivo ancora più importante di illuminare gli apostoli sugli avvenimenti di cui erano testimoni. Il discorso di Pietro costituisce un esempio meraviglioso.
Nel secondo capitolo degli Atti, versetto 18, ho rilevato che Pietro cita la profezia di Gioele, nella quale Dio dice: «Io spanderò il mio spirito sui miei servi e sulle mie serventi».
Sì. E nella stessa profezia Gioele fa cenno anche ad un'altra epoca, nella quale il Dio spanderà il suo spirito sopra ogni carne o su tutta l'umanità. Nel suo discorso Pietro rammentò la profezia di tutta la sua estensione, ma alla Pentecoste lo spirito solo si manifestò sui serventi di Dio e non su ogni carne, come avverrà negli ultimi giorni. Nello studio del Vecchio Testamento abbiamo riscontrato numerosi passaggi nei quali ci si parla delle benedizioni divine che saranno riversate sull'umanità allorché lo Spirito di Dio sarà sparso su ogni carne. Nella profezia di Geremia, capitolo 31, dal versetto 31 al 35, leggiamo che in quel tempo tutti conosceranno l'Eterno, il quale scriverà la sua legge nel cuore degli uomini. E dal capitolo 11 di Isaia, versetto 9, leggiamo: «La terra sarà ripiena della conoscenza dell'Eterno, come le acque coprono il fondo del mare».
È davvero meraviglioso apprendere che i pochi credenti dell'età presente non saranno i soli a gioire delle benedizioni divine, ma che il Santo Spirito sarà dato anche a tutti gli altri esseri umani. Ma ora dimmi, Franco, la profezia di Gioele preannuncia dei prodigi del cielo prima che venga il grande e glorioso giorno del Signore? Qual è questo giorno?
E come già ti ho detto, l'apostolo Pietro cita tutta la profezia di Gioele, nella quale si parla dello Spirito Santo concesso in due epoche diverse. Il grande e glorioso giorno del Signore è quello durante il quale lo Spirito Santo sarà sparso su ogni carne, e cioè l'epoca del regno millenniale. I prodigi che precedono tale giorno simboleggiano quel tempo di angoscia che segnerà la fine dell'epoca attuale.
Se ho ben compreso, noi ci avviciniamo all'epoca in cui lo Spirito Santo sarà sparso su tutti e che ci troviamo esattamente nel predetto tempo angoscia. Ora spiegami un'altra cosa. Nel discorso di Pietro ho rilevato che Gesù risuscitò per mezzo di Dio e non da se stesso. È proprio così?
Esattamente. Gesù non poteva risuscitare da sé stesso, per la semplice ragione che era morto al posto del peccatore e di aver messo la sua vita nelle mani del Padre. Pietro ribadì con insistenza questo particolare, rammentando la profezia contenuta nel Salmo 16, versetto 8, che dice: «Io ho sempre posto l'Eterno davanti agli occhi miei, poiché Egli è alla mia destra. Io non sarò punto mosso. Perciò il mio cuore si rallegra e l'anima mia festeggia. Anche la mia carne dimorerà al sicuro, poiché tu non abbandonerai l'anima mia in poter della morte, né permetterai che il tuo santo vegga la fossa». Hai rilevato come in queste parole sia raffigurata l'illimitata fiducia di Gesù nella sua risurrezione ad opera del Padre?
Sì, è davvero chiaro, Franco, grazie.
Bene, ora nota che l'espressione «tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte» richiama alla nostra attenzione la falsa dottrina sull'immortalità dell'anima, intorno alla quale abbiamo già discusso. Come ormai è a tua conoscenza, la parola anima è sinonimo di essere vivente. Lo stesso Pietro, nel pronunciare quel memorabile discorso, seppe finalmente dare anche a se stesso una spiegazione sulla morte di Gesù, che egli voleva ad ogni costo evitare, non credendone la necessità. Difatti, egli tentò di evitare il Maestro dal farsi arrestare ed ancora di combattere contro i suoi nemici. Ma quando ricevette lo Spirito Santo, comprese che la morte di Gesù occupava un posto importantissimo nel divin piano di salvezza e, come abbiamo visto, ricordò le profezie del Vecchio Testamento, allo scopo di dimostrare che la morte del Redentore era stata predetta insieme con la sua resurrezione. Questi interessanti soggetti, ed altri ancora, sono trattati nel librettino intitolato Padre, Figliolo e Spirito Santo. Ora, per concludere, ecco a voi Giulio.
Grazie Franco. Amici ascoltatori, la relazione tra lo Spirito Santo, il Dio, ed il suo unigenito Figliolo non è un mistero. Infatti è semplicemente rivelato nella Sacra Bibbia, e questo libretto vi aiuterà di comprendere le varie opere dello Spirito Santo. Per esempio, cosa significa la parola Spirito? Come si spiega la dottrina del battesimo dello Spirito? Che vuol dire essere ripieno dello Spirito? L'opera dello Spirito Santo, o santa influenza di Dio, non si limita all'età nella quale viviamo. Le pagine profetiche delle Scritture rivelano al contrario, cioè che durante il regno di 1000 anni di Cristo Egli diffonderà il suo spirito su ogni carne. Come sarà ciò possibile? Scrivete oggi stesso per una copia del librettino Padre, Figliolo e Spirito Santo. Vi sarà inviato gratis e Franco di Porto. Arrivederci alla prossima settimana, stesso giorno ed ora. E Dio vi benedica.